Buongiorno amici, sempre sulla scia dei grandi classici che ci hanno fatto divertire, oggi ritorniamo in Italia e andiamo insieme a scoprire la simpatica comicità di un'altra coppia di attori che sul set si sono rivelati davvero iconici e azzeccatissimi. Sto parlando di Roberto Benigni e Massimo Troisi che nel 1984 hanno diretto, scritto e interpretato Non ci resta che piangere, un film davvero originale sia per l'epoca in cui è stata ambientata la storia, sia per la trama e per le numerose gag e per quello strano connubio tra un toscano ed un napoletano, tanto da rendere questa pellicola una delle più apprezzate dal grande pubblico. Ebbene, a questo punto non ci resta che scoprire tutte le curiosità che forse non conoscete di quest'opera, che non smetterà mai di farci ridere. Non ci resta che piangere è purtroppo la prima e unica collaborazione alla regia di Benigni e Troisi. Il film è arrivato nelle sale italiane per la prima volta il 21 dicembre 1984 ed ha riscosso un ottimo successo. È stato anche campione di incassi al botteghino nello stesso anno e in quello successivo con oltre 15 miliardi di vecchie lire di incasso. La trama è semplice. Il maestro elementare Saverio e il bidello Mario stanno viaggiando in automobile. Ad un certo punto vengono sorpresi da un temporale che li costringe a ripararsi in un casolare dove trascorrono la notte. Ma il mattino dopo li aspetta una sorpresa. Si ritrovano nell'anno 1492. È l'inizio di una serie di esileranti avventure che li porteranno ad incontrare vari personaggi, fra i quali Girolamo Savonarola e Leonardo da Vinci. Per quanto riguarda il cast, Massimo Troisi e Roberto Benigni reggono da soli e in maniera eccellente le fila della commedia per quasi tutta la sua durata. Ma sono affiancati nella recitazione da validi colleghi e colleghe, tra cui Iris Peinado, Carlo Monni, Livia Venturini, Elisabetta Pozzi, Paolo Bonacelli nella parte di Leonardo da Vinci e Amanda Sandrelli al suo esordio come attrice, che all'epoca aveva solo 20 anni. Ma com'è nata l'idea di questi due attori di lavorare insieme alla creazione di un film? Tutto inizia dalla grande amicizia che legava Roberto e Massimo, grandi amici e grandi compagni di cazzeggio. Si divertivano come pazzi insieme. L'idea di scrivere una storia insieme e poi di dirigerla nacque proprio dalla loro frequentazione. Ma scrivere si sarebbe ben presto rivelata una parola grossa. L'idea del viaggio nel tempo venne da subito, ma tutto il resto fu il frutto di una lunga elaborazione. Viaggio nel tempo, ok, ma bisognava in qualche modo giustificarlo. Così chiesero alla produzione di prendere tempo per trovare l'ispirazione. Fu così che si ritirarono a Cortina d'Ampezzo per ben un mese, completamente spesati. La montagna però non parve dare frutti, quindi si trasferirono al mare, in una villa a Gaeta e poi in un resort sui Castelli Romani, ma nulla di fatto. Non ancora convinti, si recarono in Val d'Orcia e lì parve arrivare anche l'idea. Lavorarono a lungo. Oddio, lavorarono. Parlavano, scherzavano e cazzeggiavano. Ma alla fine l'idea venne e fu costruito un canovaccio, al quale mancava però il finale. O meglio, un finale c'era, ma era molto complicato da realizzare e non convinceva nessuno. Dovevano arrivare a Porto Palos e fermare Colombo, impedirgli di arrivare così in America. Il mitico villaggio di Frittole, dove Troisi e Benigni si ritrovano catapultati nel 1492, fu costruito a Cinecittà. Altri esterni, ma sempre con interventi scenografici consistenti, furono girati a Formello, Guidonia, Tarquinia, Tuscania. Solo Frittole costò 500 milioni dell'epoca. Ma da notare che, contrariamente a ciò che solitamente accade, è uno dei pochi film in cui non c'era preoccupazione di costi. Accontentate Roberto e Massimo, i soldi ci sono e non preoccupatevi di sforare. Questo fu detto a scenografi, fotografi e personale in genere. E così, dalle 11 settimane, si arrivò a 13-14 settimane di registrazione senza il minimo stress. Fu comunque richiesto l'intervento di due produttori, Mauro Berardi ed Ettore Rosbock, e dello scenografo Francesco Frigeri, in quanto, nonostante i mesi di lavoro, non c'era una vera sceneggiatura, ma solo una sorta di lunga scaletta scritta dai due assieme a Giuseppe Bertolucci. Troisi e Benigni arrivavano sul set puntualissimi, alle 8, ma si chiudevano in una roulotte per decidere cosa avrebbero girato quel giorno. Gran parte dei dialoghi e delle battute, infatti, era improvvisata e non si girava mai prima di mezzogiorno. Con il piccolo dettaglio che Rotunno, un super professionista cresciuto alla scuola rigorosissima di Luchino Visconti e già avvezzo alla precisione, era pronto a girare fin dalle 8:30 di mattina con tutto il set illuminato. Uno dei primi giorni si dice che fece a Troisi e a Benigni un cazziatone, che fu abbastanza memorabile. Ma poi i produttori gli spiegarono che con quei due non c'era niente da fare, bisognava adeguarsi ai loro ritmi e seguirli. Rotunno, uomo intelligente e in fondo dolce, capì e alla fine le riprese proseguirono senza ulteriori intoppi, in un clima di grande divertimento, quasi una gita scolastica, insomma. In un'intervista lo scenografo disse che aveva riso più sul set che non al cinema. Sul set c'era proprio da morire dal ridere, una continua gara a chi inventava le cose più folli. Roberto curava molto di più la scrittura giorno per giorno. A Massimo invece piaceva molto di più lavorare con gli altri attori. Per dire, una delle cose più buffe e più amate del film è il modo di parlare di Amanda Sandrelli, che fu proprio un'idea di Massimo. Anche per il montaggio si richiese l'aiuto di un esperto, Ruggero Mastroianni, il fratello di Marcello, uno dei principi del montaggio italiano classico. Quando vide i primi giorni di girato, disse però che erano letteralmente immontabili. I due attori registi giravano ciak lunghissimi, senza minimamente preoccuparsi di cose banali come raccordi, continuità, campo e controcampo. Subentrò Nino Baragli, un altro gigante che rispetto a Mastroianni aveva un vantaggio. Aveva montato molti film con registi poco ligi alle regole. Alla fine sono stati tagliati più di 40 minuti di pellicola. Non c'era scritto nemmeno il finale e di nuovo venne in aiuto lo sceneggiatore. L'idea di Colombo non convinceva Massimo e Roberto, perché finiva tutto su quella spiaggia, senza le caravelle, senza niente. Era un finale monco, un finale appeso. Alla fine, dopo un sacco di ripensamenti, è venuta l'idea del treno e della battuta di Leonardo, 33, 33, 33, che è stata girata un mese e mezzo dopo che le riprese erano terminate. Quindi hanno richiamato Paolo Bonacelli per fare Leonardo, trovare il tratto di ferrovia giusto, riaprire il set e tutto questo pochi giorni prima di andare in sala. È stato aggiunto dallo sceneggiatore anche la scena della lettera a Savonarola, che non era prevista e che non piaceva a nessuno dei due. Dopo insistenze è stata inserita invece diventando una delle scene cult del film. Per tutto il resto Troisi e Benigni erano così spontanei ed esileranti da aver creato un'opera quasi totalmente inventata sul momento. Anche la scelta del titolo non fu facile. Roberto si era messo a leggere poesie a Massimo dicendogli di fermarlo quando ne avesse trovata una che gli piaceva. Così, sciorinando titoli e testi, arrivarono ad una poesia del 300 di Francesco Petrarca, che in una strofa recitava appunto «Non ci resta che piangere». Massimo lo fermò e disse «Questo mi piace». E in questo modo buffo e scanzonato è nato il titolo di questa pellicola. La salute di Massimo però era già precaria e le sue condizioni dovevano essere monitorate. Così si pensò ad una sorta di ospedale da campo. C'era sempre un medico sul set con una specie di ambulatorio portatile che faceva le analisi a Massimo tutti i giorni. Era necessario. Dopo qualche giorno, per simpatia, cominciò a farsi le analisi pure Roberto. Molte le improvvisazioni che hanno costretto i protagonisti a ripetere le scene più e più volte a causa dello scoppio di risate che nessuno riusciva a trattenere. Quando nella scena in cui Benigni e Troisi sono a letto nella locanda, Roberto si agita in continuazione perché non trova la posizione e Massimo si mette a ridere prima della sua battuta, cosa che non era prevista. La famosissima scena della dogana in cui l'ufficiale richiede numerose volte il pagamento di un fiorino ai due protagonisti è ricordata come una delle più divertenti del cinema. Questo spezzone è stato girato numerose volte perché tutti non riuscivano a rimanere seri e ridevano come pazzi. Per questo alla fine fu tenuta buona una scena dove i due attori, soprattutto Benigni, ridono a crepapelle. La canzone Yesterday dei Beatles, cantata da Mario alla giovane Pia, ha dei retroscena inaspettati. Amanda Sandrelli, che interpreta la ragazza, ha dichiarato infatti: «Massimo mi disse che avrebbe canticchiato qualche brano, ma non mi disse quali. Poi all'improvviso se ne viene fuori con Yesterday e finché lo cita mi trattengo. Ma appena dice "bom bom", scoppiamo tutti a ridere per diversi minuti». La serenata è stata frutto di un'altra improvvisazione di Troisi. Il produttore Berardi ha poi affermato che, anche se solo appena accennata, questa citazione è costata alla produzione 70 milioni di lire in diritti d'autore. Nel corso del film si possono riscontrare numerosi errori storici. Per esempio, nella scena della locanda, quando entra Astria, lei si rivolge ai due in uno spagnolo tipico del Sud America. Ma all'epoca in Sud America sicuramente non si parlava spagnolo, visto che gli europei non erano ancora arrivati. Inoltre, Mario e Saverio le confessano di essere italiani, ma nel 1492 l'Italia non esisteva nemmeno. L'aggettivo italiano non poteva avere alcun senso per le persone dell'epoca. Un altro errore si trova nella scena finale del treno, in cui si vedono chiaramente piante di eucaliptus ed un intero campo di mais. Il primo è una pianta proveniente dall'Australia ed il secondo dalle Americhe, dove Colombo si stava proprio in quel momento dirigendo. Infine, Leonardo da Vinci nel film viene rappresentato secondo l'iconografia classica. Infatti è ritratto come un signore anziano con capelli e barba bianca, ma nel 1492 aveva solo 40 anni. La scena in cui i due comici scrivono una lettera a Savonarola per liberare il loro amico Vitellozzo è un capolavoro di improvvisazione. In questa scena c'è però un errore storico. La lettera è indirizzata a Savonarola, il governatore tiranno della città. In realtà però Girolamo Savonarola prese il potere a Firenze solamente dopo la cacciata dei Medici, sul finire del 1494, 2 anni dopo di quando è ambientato il film. Nel film, però, è presente anche un vero reperto storico. Nel finale, infatti, la locomotiva che appare è uno degli ultimi 3 esemplari conservati e funzionanti del gruppo 400 delle ferrovie Calabro-Lucane. Le riprese del film si sono svolte tutte in Italia, la maggior parte di esse sono state girate nel Lazio e a Cinecittà. Per la scena iniziale del passaggio a livello è stata utilizzata la cittadina di Capranica, in provincia di Viterbo. Il famoso lago di Bracciano è teatro invece della scena in cui i protagonisti si rifugiano sotto un albero, quando un fulmine innescherà il processo che li condurrà nel 1492. La famosa scena del fiorino è stata girata presso il castello di Rota a Tolfa. La spiaggia da cui parte Colombo è invece girata nella bellissima Cala di Forno nella Maremma toscana. Il parco archeologico e naturalistico di Vulci con il lago Pellicone fa da sfondo alla scena in cui Leonardo da Vinci effettua i suoi esperimenti. Non ci resta che piangere, non si può definire semplicemente un film comico, tanto che da decenni è considerato un vero e proprio cult della risata. Merito di un mix ben riuscito di vari ingredienti, dalla straordinaria interpretazione di Benigni e Troisi, che formano una coppia eccezionale, all'originalità della trama, una sorta di viaggio nel tempo con tanto di personaggi del passato opportunamente rivisitati, visti con gli occhi di chi vive negli anni Ottanta del XXI secolo. Cari amici, con questo divertente film che consiglio a tutti di vedere o rivedere per passare un'allegra serata, concludo questo mio primo ciclo di Chuck C. Gossip. Spero di avervi fatto buona compagnia e di ritrovarvi ancora sempre attenti e curiosi quando ripartirà la nuova programmazione. Auguro a tutti delle bellissime vacanze e una splendida estate, ma mi raccomando, non perdetevi il mio girovagare tra borghi, castelli e luoghi fantastici. Calde idee per piacevoli gite da sogno nel mio zaino da viaggio, in onda come sempre sulle frequenze di Radio Più, il lunedì e il giovedì alle 10:10. A presto!
Che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio comunque vada, fai le valigie e chiudi le luci di casa. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che non c'è niente di più vero di un miraggio. Per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Cerchiamo, non è sul palmo di una mano, è che le stelle puoi guardarle. Solo da lontano ti aspetto, dove la mia città scompare e l'orizzonte è verticale, ma nelle foto hai gli occhi rossi e vieni male. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che se ci pensi siamo solo di passaggio. E per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Share the love, share the love, share the love, share the love. Share the love, share the love, share the love, share the love. Il mondo è solo un mare di parole, e come un pesce puoi nuotare solamente quando le onde sono buone. E per quanto sia difficile spiegare, non è importante dove, conta solo